Tante volte abbiamo a che fare con concetti di verità e ci si chiede cos'è la verità. Questa è stata una delle grandi domande che ha fatto Pilato a Gesù. Ma che cos'è la verità? E su questo potremmo parlare tanto, perché c'è la mia verità, adesso, specialmente nel contesto attuale culturale, c'è la mia verità, c'è la tua verità, sarà vero per te ma non è vero per me, vabbè, è vero per te, è vero anche quest'altra cosa è vera per me, quindi abbiamo un sacco di verità o pretese verità. Ma questo testo vediamo se funziona, sì. In Proverbi dice appunto: acquista la verità e non la vendere. Cosa vuol dire acquistare? Acquistare vuol dire acquisire qualcosa in cambio di qualcos'altro. Quindi noi acquisiamo qualcosa in cambio di denaro. Quando andiamo ad acquistare qualcosa, paghiamo per quello che compriamo. Oppure acquistiamo credibilità, reputazione, impegnando la nostra coerenza, cioè ci costa in coerenza, ci costa in competenza, in preparazione, ci costa nel cambiamento del nostro carattere, ma in ogni caso quando acquistiamo qualcosa è perché diamo qualcosa in cambio dello stesso valore. Questo è il concetto di acquistare. Diverso da quello di svendere. O diverso dal regalo. Cos'è un regalo? Un regalo è qualcosa che abbiamo senza aver dato niente in cambio, quindi c'è differenza fra acquistare e avere qualcosa in regalo. Ma questo lo sappiamo tante volte e lo applichiamo al fatto che la salvezza è un dono e non dobbiamo dare niente in cambio. Ma non stiamo parlando qui della salvezza. Acquista la verità. Quindi la verità è qualcosa che dobbiamo in qualche modo pagare e non la vendere, non la svendere. Io sbaglio sempre il tasto. Perché svendere cosa vuol dire? Svendere vuol dire sempre uno scambio, ma con qualcosa che vale di meno. Noi svendiamo qualcosa quando vendiamo a un prezzo inferiore di quello che avrebbe, cioè la svalutiamo, non gli diamo il giusto valore. Questa è una cosa che deve farci riflettere. Cioè, la verità deve essere acquistata, ma dobbiamo stare attenti a non venderla, a non svenderla soprattutto, cioè a non darla via per qualcos'altro che abbia un valore inferiore. E qual è il valore che noi diamo alle cose? Ci sono chi studia qualcosa in economia, si imbatte subito in due tipi di valore. Quello che viene chiamato il valore d'uso, cioè quello che è il valore quasi intrinseco di qualcosa. Quindi quella cosa vale tot perché c'è dentro tot materiale, perché ci si è impiegato tot tempo a farla, eccetera, eccetera. Ha un valore e serve per qualcosa. Ma c'è anche un altro valore, che è quello che tante volte è più importante nella nostra economia, nell'acquisto e nelle vendite, che è il valore di scambio, cioè quanto noi siamo disposti a dare per ottenere quella cosa, che a volte è indipendente dal valore intrinseco del bene. Quando abbiamo fame, quando siamo disposti a pagare un panino? Una pizza. Se abbiamo fame, costa 15 euro, 20 euro, quello che costa, non mi interessa, basta che mi fai mangiare. Quando invece abbiamo la pancia piena, se dico guarda, c'è una pizza a 1 euro, la vuoi? No. Il valore di scambio non è così importante, per noi non vale così tanto, quindi non siamo disposti a scambiare niente. Acquista la verità. quanto siamo disposti a impegnare per la verità? Quanto è importante per noi questo? Il nostro punto di vista sulle cose è quello che è l'aspetto fondamentale per la nostra vita. Un famoso filosofo greco del primo secolo, più o meno contemporaneo degli apostoli, Epitteto, scrisse: non sono gli eventi, ma il nostro punto di vista riguardante gli eventi che è il fattore determinante. Non è quello che ci succede, ma il modo in cui noi consideriamo quello che ci succede che è fondamentale. Cioè il nostro punto di vista, il nostro modo di vedere le cose, l'importanza che noi diamo a queste cose. E questo si basa su quello che noi riteniamo vero, quello su cui noi riteniamo affidabile, in base a quello che noi abbiamo imparato. Che cosa è vero e che cosa è falso struttura il nostro modo di pensare riguardo alle situazioni che viviamo. Quindi la Bibbia dice: acquista la verità, cioè cerca di impadronirti di quelle delle cose che sono vere, perché queste ti influenzano. E Peter diceva: è il nostro punto di vista riguardante le cose, ma nella acquisizione della verità dobbiamo chiederci anche: ma il nostro punto di vista corrisponde col punto di vista di Dio? Perché il nostro punto di vista, il per me è così, quello è il concetto proprio del peccato, cioè del fare le cose di testa propria. Il peccato vuol dire: io deciderò solo quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è vero e quello che è falso. Questo è il concetto del peccato. Quindi il nostro punto di vista, se non corrisponde a quello di Dio, ci mette nei guai. E quando noi diciamo: sì, va bene, la Bibbia dice così, ma per me invece, questo è il peccato. Cioè noi valutiamo dal nostro punto di vista quello che dice la Bibbia. Il nostro punto di vista è più importante di quello che dice Dio. Questo è il concetto del peccato, il voler fare le cose in testa propria. Quindi il modo in cui consideriamo le cose diventa fondamentale per la nostra vita. E c'è un episodio nel un racconto di Paolo che scrive alla chiesa di Filippi. Se aprite le vostre Bibbie, accendete le vostre Smart Bible o quello che avete per le mani, e guardiamo nella lettera ai Filippesi. Paolo sta scrivendo dalla prigione e a questi fratelli dice dal versetto 12: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in carcere per Cristo, e la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiate dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia o per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo ha annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Cosa sta dicendo Paolo? Dice: ci sono delle persone che stanno facendo le cose sbagliate, nel modo sbagliato, con le intenzioni sbagliate, ma la cosa non mi tocca minimamente. Perché? Perché io le vedo da un altro punto di vista, io considero un'altra prospettiva, il fatto che Cristo è annunciato, e siccome il mio scopo era quello, a me interessa quello. Cambio il modo di vedere le cose, non vedo quello che loro vogliono farmi vedere, vedo le cose dal punto di vista di Dio, cambio la mia prospettiva. La verità non è: loro mi stanno facendo del male. La verità è: Cristo è annunciato. Cambia. Ma lo stesso ragionamento lo dimostra anche più avanti, quando fa un elenco di cose che erano vere nella sua vita. Io avevo un pedigree mica male, avevo un bel curriculum Paolo come origine etnica, come preparazione, come studi, come la sua vita, la sua responsabilità, eccetera, eccetera. Dice, io queste cose, uso ancora il termine, le ho considerate. Cioè, sono vere, ma io le vedo da un altro punto di vista. Cioè, non mi servono a niente, anzi, tutto sommato mi sono di ostacolo. Perché? Perché voglio arrivare a qualcos'altro. Il considerare diventa una cosa importante. Cioè, vedere le cose in un'altra prospettiva. Considerare, non so, è stato interessante, sono andato a cercare da dove deriva la parola considerare in italiano. Non sapevo il diverso da quello, non so se qualcuno di voi l'ha mai guardato. Vuol dire, dal latino ovviamente, guardare le stelle, no? Da siderale, no? Le stelle, eccetera. Cioè vedere le cose nell'insieme, vedere, avere una visione più ampia della situazione, non la piccola cosa, ma guardiamo il quadro più ampio. Guardando le cose in maniera più ampia, mi rendo conto che certe cose le posso vedere da un altro punto di vista. Ed è la stessa cosa che anche Giacomo dice, a proposito delle difficoltà che abbiamo, eccetera. Lui cosa dice? Considerate. Giacomo dice proprio nella sua lettera, no? Proprio al secondo versetto, dice, fratelli miei, considerate con grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Cioè, quando avete delle prove, delle difficoltà, rallegratevi. Non viene in modo spontaneo. Dice, però, se ampliamo lo sguardo, ci rendiamo conto che certe cose forse non sono così importanti, forse non sono così dannose, forse non sono così gravi. Ampliatelo lo sguardo. Quindi considerare le cose in una visione più ampia, avere una visione più ampia della verità. Che cos'è la verità? L'importanza della verità, avere delle convinzioni basate su quello che la Bibbia dice. Però tante cose che noi pensiamo, consideriamo, derivano da cose che non sono vere, da pensieri non veri. Non so se avete mai pensato. E ce ne sono tanti. Adesso qui riuscite, non so se si riesce a leggere, forse un po' piccolo, ve ne leggo qualcuno. Qualcuno si mette gli occhiali, i cannocchiali. Devo essere perfetto. Bugie che ci raccontiamo. Devo ottenere approvazione e l'amore di tutti. La mia infelicità è causata da eventi esterni a me. Valgo per quello che so fare. La vita dovrebbe essere sempre facile e giusta. Le persone in fondo sono buone. Se il matrimonio è così difficile, significa che dobbiamo separarci. Il mio coniuge può e deve soddisfare tutti i miei bisogni. Il mio coniuge mi appartiene, è mia proprietà. Per migliorare il matrimonio non sono io quello che devo cambiare. Lui o lei dovrebbe essere sempre come me. La colpa è sempre mia, perché sono io che devo cambiare, è sempre colpa mia. Il mio coniuge è in debito con me per tutto quello che faccio. Le cose sono sempre in bianco e nero. Il passato predice il futuro. L'amore di Dio deve essere meritato. Se sono cristiano, Dio mi proteggerà da dolori e sofferenze. Tutti i miei problemi sono causati dal mio peccato. È mia responsabilità soddisfare tutti i bisogni degli altri. Dio ci perdona perché è buono. Devo pregare, leggere, frequentare solo quando mi sento. L'amore di Dio dipende dal mio comportamento. L'autenticità delle affermazioni bibliche deve essere confermata dalla mia esperienza. La verità biblica è soggettiva. Quando pecco, Dio smette di amarmi. Più siamo buoni, più Dio ci ama. E potremmo andare avanti e contare altre cose. Alcune di queste ci sono anche magari familiari, ci sono anche giuste, ma sono tutte bugie, sono tutte cose non vere. Però queste tante volte influenzano il suo modo di pensare. Ma ci sono anche tante altre cose vere che Dio dice. e che a volte non vogliamo ascoltarle. E ho trovato questa vignetta che mi piaceva, che dice: vuoi la verità o la tua bugia preferita? Noi tante volte preferiamo le nostre bugie preferite alla nostra verità, no? E cosa sono delle cose che Dio dice? Anche qui ne dice tante, che siamo amati da Lui, che siamo dei Suoi figli, che siamo stati purificati, che siamo stati liberati, che siamo stati perdonati, che siamo stati resi santi, che siamo considerati giusti, che siamo figli della luce, che siamo dei capolavori di Dio, che siamo degli strumenti di Dio, che siamo degli stranieri, dei nomadi nella nostra società. E potremmo andare avanti con un sacco di cose che Dio dice e che tante volte abbiamo cantato anche, che tante volte cantiamo. Sono delle verità. Ma dobbiamo chiederci se noi viviamo queste verità, se le abbiamo acquistate, o se sono solamente delle belle affermazioni, giuste, hanno un loro valore d'uso, ma noi non siamo stati disposti a pagare niente per farle nostre. Restano delle belle verità teoriche, ma che noi non viviamo, non fanno parte di noi. Dio ci ha liberato. E noi tante volte continuiamo a essere schiavi del nostro passato. Gesù disse una volta: la verità vi farà liberi. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi, vi libererà. Da che cosa? Oh, senz'altro, mettiamo un bel... dal peccato. Bello, ci sta bene. È una bella affermazione, ma che ci lascia completamente indifferenti. Che non siamo liberati dal peccato, nel senso che non pecchiamo più, magari. Allora da cosa ci liberate? Quando diciamo, ma io sono fatto così, ma ho sempre fatto così, ma sai, gli altri, la famiglia, noi continuiamo a essere schiavi del nostro passato. Continuiamo a essere schiavi delle nostre paure, dei nostri rimorsi, delle nostre visioni distorte, delle schiavitù relazionali ed emotive che ci portiamo dietro, familismi, quante cose. Però diciamo di essere liberi? È vero? Sì, oggettivamente sì. Ma quella verità che non ci ha cambiato, non l'abbiamo acquistata, fatta nostra. Nei Proverbi il saggio Salomone diceva: non basati sul tuo modo di pensare, sul tuo discernimento, perché non è una base solida sulla quale portare avanti le cose. Allora su che cosa ci basiamo per determinare la verità? Quali sono gli strumenti che abbiamo? Perché abbiamo tante offerte di verità che sentiamo. Basta accendere la televisione che ogni partito dice la sua verità. Ogni persona che viene intervistata dice la sua verità. È stato ammazzato con 27 coltellate, sì, ma non l'ha fatto apposta. Sì, ma non voleva ucciderlo. Varie verità. Adesso ci fa sorridere, ma le cose le sentiamo tutti, no? Le varie verità. Tutte le confusioni che saltano fuori con Facebook e le varie notizie false che vengono pubblicate. Oppure valutiamo le cose che ci arrivano attraverso quello che ci hanno detto gli amici. Gli amici ci hanno detto, e allora? Le predicazioni, le esperienze personali, sì, vabbè, ma a me è successo una volta, e rimaniamo attaccati alle nostre esperienze passate. Tutta quella pletora di cyber predicatori che troviamo su YouTube, come facciamo a valutare chi dice la verità e chi travisa la verità? Tante volte, come abbiamo già commentato il mese scorso, è la loro eloquenza, è la loro capacità oratoria che ci convince. Ma non abbiamo delle basi per farlo. E abbiamo già riflettuto su questo un mese fa e quasi, e un mese e mezzo fa circa su al ritiro con Rod Jones. Nella lettera ai Colossesi, quando viene detto: guardate che nessuno di voi sia preda, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, eccetera, eccetera. Stiamo attenti a valutare le cose che ci vengono dette, ma per farlo dobbiamo ritornare a qual è la base del nostro rapporto con Gesù. Dovrei tornare a quel punto. Come dunque, due versetti prima, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati e rafforzati nella fede come vi è stata insegnata. Il riferimento è questo, il punto di riferimento è questo. Perché se no possiamo andare alla deriva di ragionamenti, di legalismi, di lassismi. Ma che cos'è vero? È interessante come quando Paolo prega per dei cristiani, quando scrive le sue lettere, ogni tanto ci mette dentro una preghiera. No, io prego che, e dice per cosa sta pregando queste persone. Lo fa quando scrive alla chiesa di Efeso, lo fa quando scrive alla chiesa di Filippi, lo fa quando scrive alla chiesa di Colosse. E cosa dice? Le cose importanti, dice: io voglio che voi conosciate, che voi sappiate. Io prego che voi riusciate a capire le cose come realmente sono. E proprio al ritiro c'era quella una riflessione, quando Paolo appunto prega per i Colossesi, che dice: non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacervi. Siate ricolmi della profonda conoscenza. E faceva riferimento al fatto che in greco conoscenza profonda non c'è, è il termine usato per conoscenza che è diverso da altri, che vuol dire una conoscenza esperienziale, una conoscenza vera. Noi tante volte sappiamo tante cose ma non le viviamo. Sappiamo che fare quella cosa fa male, ma la facciamo lo stesso. Sappiamo che mangiare quella cosa fa male, ma la mangiamo lo stesso. Sappiamo che quella cosa dovremmo farla, ma non la facciamo lo stesso. Le cose le sappiamo. Tante volte quello che ci frega non è il non sapere le cose, è non farle. Gesù diceva: una persona intelligente e una persona stupida si differenzia solamente in un modo. Tutte e due le cose le sanno, ma quella intelligente le fa, quella stupida non le fa. È l'unica differenza. Perché tante volte noi le cose le sappiamo. Quante volte ci capita dire: sì, guarda, lo so che devo farlo, ma... E se lo sai, il saperlo non è un attenuante. Il saperlo è un aggravante. E tante volte noi giochiamo un pochettino su questo. E Paolo queste cose ne era cosciente. E quindi prega che abbiano veramente una conoscenza reale, profonda, esperienziale, quella conoscenza che porta a cambiare. Una cosa la so e quindi, siccome so, ho smesso di farla. Siccome so, ho incominciato a farla. E questo che prega. L'importanza quindi di sapere cos'è vero e cos'è falso, per radicarci su questa nella nostra vita. il profeta Osea, senz'altro non è uno dei parti della Bibbia più letta fra tutte, ma c'è un versetto che spesso viene citato nel capitolo 6 che dice: conosciamo il Signore. E cosa, qualcuno si ricorda come va avanti? Sforziamoci. Come avete detto? Sforziamoci. Ah, è uno sforzo conoscere il Signore? Eh sì, ci vuole impegno, bisogna acquistare, bisogna pagare, bisogna tirare fuori qualcosa di nostro per conoscere, dobbiamo sforzarci. E riflettevo sul fatto che proprio stavo rileggendo il libro degli Atti, e quando una delle tante volte, delle varie volte che Pietro viene arrestato, viene detto che si meravigliavano perché si rendevano conto che lui e Giovanni erano delle persone del popolo senza istruzione. Non so se avete mai notato questo, no? Però Pietro, all'inizio del libro degli Atti, nelle sue lettere, eccetera, dimostra una grande conoscenza della Bibbia, perché la cita parecchie volte. E non solo lui, anche Stefano e altri conoscevano la Bibbia. Ma cosa conoscevano della Bibbia? Avete mai pensato qual era la Bibbia che conoscevano loro? E quello che noi diciamo: no, non lo leggo perché mi scoccia. No, non lo leggo perché è difficile. No, non lo leggo perché cosa lo leggo a fare? La loro fede era basata su quello che a noi non ci interessa. Ci scoccia, è difficile, troppo complicato. Mentre il Salmo 119, se lo leggete tutto, è una lode della conoscenza di quanto è bello, di quanto è ricca la parola di Dio. Quale? Non il Nuovo Testamento. Il Vecchio. C'è qualcosa che non quadra in queste affermazioni. Allora, che cosa è vero? La nostra esperienza o quello che la Bibbia dice? Senz'altro no, certe cose non sono immediate. Dobbiamo, come dicono nel mantovano, strulicarci un po'. Cioè pensarci, ragionarci un attimino sopra. Quindi l'acquisto vuol dire conoscere la Bibbia. Richiede impegno, richiede fatica. La svendita è quando diciamo: sì, lo so, ma. Con il ma inizia la svendita. Sì, lo so, però. Col però inizia la svendita. So la verità, ma non mi interessa. Però la scambiamo per qualcos'altro di minor valore. Questo vuol dire svendere la verità. Il cambiamento non è sempre facile. Non so se vi ricordate quel canto che dice: dammi o Signore la serenità, no? Non so se sapete da dove arriva, ma le parole sono state messe insieme, probabilmente l'ho già sentite leggendo vecchi libri, però come sono state riportate ultimamente da un teologo, sociologo tedesco, Niebuhr, che diceva: Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscere la differenza. No? E tante volte noi ci blocchiamo, certe cose non tocca a me, Dio deve cambiarmi. Ci sono delle cose che deve fare Dio. Ci sono delle cose che dobbiamo fare noi. No, Dio non deve fare tutto. Ci sono delle cose che la Bibbia dice voi dovete fare. L'abbiamo già riflettuto un mese fa sui Colossesi. Se siete stati risuscitati, questo l'ha fatto Dio. Siete stati perdonati, questo l'ha fatto Dio. Però adesso siete voi che dovete far morire. Siete voi che dovete aspirare. Siete voi che dovete fare. Non è più Dio. Dio ha fatto la sua parte, adesso tocca a noi. A volte noi ci blocchiamo, non sappiamo distinguere le cose che non dobbiamo darci da fare da quelle che invece dobbiamo fare noi. Ma che cos'è che ci impedisce di andare avanti in questo cammino? Ci possono essere tante cose che ci portano a bloccarci. Pigrizia, svogliatezza, apatia, incostanza, scoraggiamento, paure, bassa autostima, il carattere. Sono fatto così. Condizionamenti familiari, di chiesa, sociali, disillusioni, dipendenze dalle nostre sensazioni, cattivi esempi in casa, in famiglia, nella società o quant'altro, tradizionalismi, abbiamo sempre fatto così, scoraggiamenti, mancanza di incoraggiamenti, un sacco di cose. Ma perché ci facciamo scoraggiare così facilmente a volte? Perché siamo apatici? Perché siamo incostanti? Perché siamo pieni di paura? Siamo svogliati? Diciamo quelle cose prima, Dio ci ha liberati, Dio ci ha perdonati, Dio ci ha cambiati, ci ha trasformati, ma viviamo ancora nelle nostre schiavitù, nostre relazioni sbagliate, nostri tradizionismi, convinzioni non bibliche. Ma dove è stato fuori? Ah, non lo so, ma dove l'hai letto? Boh, l'ho sempre saputo, mi hanno detto così, l'ho sentito dire. Ma la Bibbia non la conosciamo. Potrebbe essere interessante vedere quanto tempo dedichiamo alla lettura di cosa? Dei giornali, della Bibbia, della televisione. Della televisione non si legge granché, però delle notizie sui computer, Facebook, eccetera, quando li richiamo invece a quello che diciamo essere la base della nostra fede, la base della cosa più importante per noi, che lo Spirito Santo ci ricorderà tutte le cose che avete udito. A volte lo Spirito Santo va anche oltre e ci ricorda anche quello che non abbiamo mai sentito, rivelazioni particolari. Ma normalmente per ricordarci le cose dobbiamo già averle sapute. Noi ci ricordiamo quello che sappiamo, non ci ricordiamo quello che non sappiamo. Se non abbiamo studiato e abbiamo una verifica, è inutile che cerchiamo di ricordarci quello che non abbiamo mai studiato. È un po' dura. Se abbiamo studiato possiamo sforzarci di ricordarcelo, ma se non abbiamo studiato è un po' difficile. Poi, ripeto, il Signore può, e a volte lo fa, intervenire con quel versetto, con quel pensiero della sua parola, che noi proprio cascando alle nuvole. E dove è scritto questo? E poi andiamo a cercare e lo troviamo per come era stato scritto. E noi magari in un libro della Bibbia che non avevamo mai neanche aperto, perché era uno di quelli noiosi, scoccianti, che non vogliamo mai leggere. Quindi possono succedere queste cose. Però lo Spirito Santo ci ricorda, vi ricorderà quello che io vi ho detto. In Matteo ci sono, sapete, la parabola dei vari terreni, no? Che molto velocemente, in un caso viene detto che è paragonato il terreno a quando noi sentiamo le cose ma non ascoltiamo. Tante volte noi capita di essere in incontri, conferenze, seminari, culti, predicazioni, eccetera. Stiamo ascoltando, cioè stiamo sentendo, ma non stiamo ascoltando per niente. Finito l'incontro, usciamo, non c'è più niente di quello che è stato detto. Abbiamo sentito, non abbiamo ascoltato. Altre volte siamo inizialmente entusiasti, che bello, sì, è vero, e poi usciti di qui, tutto finito. Ci ha preso, ci ricordiamo, però poi tante cose soffocano l'impegno, però è impegnativo, bisogna darsi da fare. Altre volte incominciamo a cambiare, cominciamo a fare qualcosa, ma poi appassiamo, non andiamo avanti, la nostra vita appassisce. Quando facciamo questo, di fatto noi stiamo svendendo la verità per altri interessi o aspirazioni. La stiamo svendendo, non ci interessa. Le cose di questo mondo, le preoccupazioni, diventano più importanti di quello che abbiamo saputo che era la verità. Le abbiamo svendute. Tante volte ci sembra strano di come il buon Esaù abbia venduto, svenduto i suoi diritti di primogenito per un piatto di lenticchie. È entrato nei detti popolari vendersi per un piatto di lenticchie, che vuol dire ti sei venduto proprio per niente, insomma hai dato via per delle stupidaggini, abbiamo svenduto. Oppure possiamo acquistare la verità, e acquistare la verità ha un costo. Inizialmente il cambiamento non si vede e il seme perde la sua identità, germogliando e diventando una pianta che porta frutto. Costa. La differenza fa svendere e acquistare. Se dunque siete state risuscitate con Cristo, cercate le cose lassù, datevi da fare. Aspirate. Ma c'è un testo di Pietro che è importante per questo. Pietro è una persona senza istruzione, come dicono gli altri, però se leggete le sue lettere fanno un sacco di riferimenti al Vecchio Testamento, alla legge, segno che la conosceva bene. E in questo testo dice: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati per la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete la vostra fede alla virtù alla conoscenza all'autocontrollo, all'autocontrollo alla pazienza alla pietà all'affetto fraterno, all'affetto fraterno all'amore. Per queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. È molto forte Pietro in questo testo. Perché cosa dice? La verità è che la potenza divina ci ha dato tutto quello che ci serve per la nostra vita e il nostro rapporto con Lui. Siamo partecipi di una nuova natura, di un nuovo modo di essere, siamo scampati dal degrado sociale e culturale. Questo è quello che come cristiani siete. Però, questo deve portarvi ad andare avanti. Quindi, se questa è la realtà, no? Quindi datevi da fare, rimboccatevi le maniche, fate ogni sforzo, perché se no avete svenduto tutto. Perché se no avete svenduto tutto. Se no siete ciechi, siete diventati ciechi, non vedete niente, non capite niente, non vedete al di là del vostro naso, avete dimenticato quello che eravate, vi siete dimenticati quello che il Signore ha fatto per voi, se ce lo dimentichiamo, tutto costa troppo. Che se ci dimentichiamo quello che eravamo, se non abbiamo capito che la nostra vita era rovinata ed era destinata a essere sempre più rovinata perché volevamo far tutto di testa nostra, allora qualsiasi cosa è troppo costosa. Ci sentiamo la pancia piena e quindi la pizza a 1 euro e costa troppo. Ma se ci ricordiamo quanto eravamo affamati, allora non buttiamo via il pezzo di pizza che ci avanza. Perché sappiamo l'importanza, ben capito l'importanza di queste cose. E se non c'è, se questo non c'è, forse dobbiamo riflettere un po' di più sulle cose. Il prezzo che siamo disposti a pagare, il valore di scambio, indica l'importanza della verità che noi vogliamo comprare. Qual è il prezzo che siamo disposti a pagare? Rinunciare a qualcosa? L'impegno? Tempo? A volte anche denaro, perché magari dobbiamo comprare qualcosa, per dover andare da qualche parte, per imparare, per acquistare la verità. L'impegno, il tempo, non ho tempo per questo, non ho tempo per quello, non ho tempo per quell'altro. E per tante altre cose invece il tempo lo troviamo. Perché? Perché non è l'impegno. Mi ricordo con Carmen molti anni fa, eravamo sposate da un annetto forse meno. C'erano gli incontri alla sera nella chiesa a Milano dove abitavamo. E c'era sempre un impegno per cui non potevamo andare. Una sera avevamo un invito a cena, una sera avevamo invitato qualcuno, una sera, finché non abbiamo capito che dovevamo cambiare registro. L'andare agli incontri era un impegno. Costava, sì, ma ce lo siamo presi come impegno. Se qualcuno ci diceva, mercoledì siete liberi? No, siamo già impegnati. Non è già un impegno. Non era un optional. Ci costava, sì, perché a volte eravamo stanchi. Sì, perché uscire di casa alle 7 di mattina, tornare a casa alle 7 di sera, non era sempre semplice. Perché spesso ero in giro in trasferta, quindi quando tornavo a casa magari stare una serata in più a casa non sarebbe stato male. Però era un impegno, era un costo. Bisogna rinunciare. Ma quanto costa una rinuncia? Il prezzo che gli diamo dipende da quanto è importante quello che vogliamo acquisire. Facciamo attenzione a quello che è la verità e a quanto noi siamo disposti a pagare. Acquista la verità e non la svendere. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo acquistandola, vogliamo acquistarla, siamo disposti a pagare, o stiamo svendendo? Che tanto non è importante.